Bene, ho dedicato un po' di tempo a cose apparentemente estranee al corso e ai suoi contenuti. In realtà spero che per tutti sia chiaro che non è così. Le mie digressioni non sono fine a se stessa, ma a se stesse, ma nei miei auspici sono motivate dal desiderio di aprire la nostra mente, la mia compresa, ovviamente. Di aprire il nostro sguardo, di capire cosa vuol dire parlare di educazione, parlare di memoria, parlare di comunità, parlare di territorio, parlare delle cose che riteniamo importanti nella nostra vita personale e professionale e nella vita di tutti. Tranquillizzo tutti se ci fosse qualcuno che ha questo timore rispetto al fatto che tutto ciò, che queste mie considerazioni non vanno a discapito dei contenuti del testo, della dispensa in questo caso. Verso la quale spostiamo ora precisamente la nostra attenzione. E quindi cominciamo a ragionare sull'adolescenza con un approccio chiaramente, evidentemente, intenzionalmente pedagogico, che ha diversi significati. Io quelli che ho sottolineato è che innanzitutto uno sguardo pedagogico è uno sguardo globale all'adolescente. Non viene segmentato, separato l'adolescente che è figlio, l'adolescente che è alunno o studente a scuola, l'adolescente che è membro di un'associazione e così via. No, è sempre la stessa persona nelle sue dimensioni interne, nelle sue dimensioni esterne. E quindi non ha senso categorizzare i ragazzi in relazione ai loro comportamenti. Vedremo, no, che molti titoli di libro, i testi, anche specifici, traggono, spero involontariamente, in inganno, parlando di ragazzi a rischio, di ragazzi devianti, di ragazzi disadattati, di ragazzi criminali. È una distinzione importantissima, cari giovani, è la distinzione fra i comportamenti e la persona. Se io dico a un ragazzo che lo chiamo ladro perché è autore di un furto, dire tu sei un ladro significa generalizzare alla persona il comportamento, certo inaccettabile, e quindi rubare qualcosa significa andare incontro a una sanzione. Ma un conto è categorizzare i comportamenti, quindi comportamenti a rischio, comportamenti devianti, comportamenti criminali. E un conto è la persona. Altrimenti, ripeto, il rischio è, attraverso questa generalizzazione, di identificare tutta la persona nel suo comportamento. Quello è un ladro, quello è un bullo, quello è un ragazzo a rischio e così via. No, è un ragazzo che ha messo in atto dei comportamenti da bullo, è un ragazzo che ha messo in atto dei comportamenti a rischio. Mi raccomando, questa distinzione è fondamentale, dovrebbe diventarlo anche nel nostro modo di ragionare, di parlare della quotidianità. C'è un'altra, la chiamo una lampadina che dovremmo avere sempre accesa quando parliamo di ragazzi e di ragazzi in difficoltà, anche se in questa prima parte lo sguardo è di insieme, cioè agli adolescenti nel loro insieme. Poi azioneremo il teleobiettivo la volta prossima per ragionare in maniera più approfondita e specifica sui ragazzi in difficoltà. Ma la lampadina che deve accendersi è quella che sintetizzo con una domandina molto, molto sintetica, stringata: il perché? Faccio anche qui un esempio apparentemente banale. Quando ci troviamo di fronte a un ragazzo a scuola o fuori di scuola, penso alle scuole di seconda opportunità, un ragazzo che non studia, non si applica, si dice, non ha sviluppato motivazione allo studio, all'apprendimento. Viene abbastanza facile cadere nella tentazione di esprimere subito un giudizio, una valutazione. Sbagliatissimo. La prima domanda di un educatore è perché non studia? Perché il comportamento, non studiare in questo caso, non è altro che un sintomo, un indicatore di qualcosa che sta dietro, di qualcosa che sta prima. È un sintomo, è un indicatore di una soggettiva elaborazione, termini un po' tecnici che vedremo più specificatamente nel prossimo incontro. ma vuol dire che se quel ragazzo non studia è perché le esperienze che ha fatto fino a quel momento in famiglia, a scuola, con gli amici, lo hanno indotto a maturare l'idea, la convinzione che non studiare sia una cosa buona. Quindi è chiaro, c'è una responsabilità sua in questo, ci mancherebbe, ma non possiamo dimenticare che c'è una responsabilità oggettiva, non soggettiva, all'interno della propria storia. E allora noi mai fermarci ai sintomi, mai fermarci ai comportamenti, cercare sempre di comprendere il perché. Per comprendere questo perché dobbiamo dotarci anche di più chiavi di lettura, cioè di più sguardi. Non è sufficiente soltanto quello pedagogico, vedremo come sono utili molti altri punti di osservazione, molte altre chiavi di lettura. Rispetto a un'età, l'adolescenza, che conosciamo, che voi in qualche modo forse state ancora vivendo, vedremo un autore, uno psicanalista, che parla dell'adolescenti senza tempo, questo è il titolo del suo libro, per dire che per certi effetti l'adolescenza ci impiega moltissimo a transitare nell'età adulta. E in questo caso è la psicanalisi che ci fornisce questa chiave interpretativa interessante. Ma torniamo a uno sguardo più generale, con la consapevolezza da parte mia, e sicuramente anche vostra, che affrontare il tema degli adolescenti in poche pagine risulta un compito molto arduo, molto difficile. Sarebbe presuntuoso, quantomeno, quello di ritenere che in poche pagine c'è il bignami dell'adolescenza, assolutamente. E sono alcuni tratti, così li ho chiamati, no? Alcuni tratti dell'adolescenza che sono importanti per dotarci appunto di chiavi interpretative che saranno più utili quando parleremo di ragazzi in difficoltà. L'adolescenza in realtà è una scoperta, come posso dire, relativamente recente. Essa ha cominciato a essere trattata come una fase della vita all'inizio del secolo, sia in Europa sia negli Stati Uniti. In precedenza, la nozione di adolescenza come un'età di transizione fra infanzia e vita adulta compariva raramente nella letteratura, nella narrativa scientifica. E poi, all'inizio del secolo, sia in pedagogia, e qui bisogna conoscere un po' di storia della pedagogia, in psicanalisi, in psicologia, in sociologia, oltre che anche nella letteratura, il termine adolescenza comincia a essere utilizzato. Ma è solo con gli anni 80-90 che questo termine diventa in qualche modo d'uso comune. Esce nel 1993 il testo di psicologia dell'adolescenza a cura di Augusto Palmonari, esce nel 1996 l'età incompiuta, la prima ricerca a livello nazionale, cioè su un campione nazionale di adolescenti, dal titolo L'età incompiuta, ma va anche ricordato che nel 1994 uscì il primo CD che riprendeva tutti i numeri del quotidiano La Stampa di Torino che erano usciti in quell'anno, uscì nel 95, scusate, ma andando a vedere questo CD scoprimmo con dei colleghi che la parola adolescenza o adolescente non era mai stata usata dal giornale, siamo nel 1994.